Salve, allora buongiorno. Diciamo, avevo preparato una relazione in un certo modo, gli interventi precedenti hanno in parte anticipato e quindi ci troviamo benissimo con una sorta di scaletta involontaria, devo dire la verità, e quindi mi ricollegherei a quello che ha detto il professor Nucita, a quello che ha detto l'onorevole Ciocchetti, in particolare riguardo. Siamo in Italia, quindi una particolare attenzione alla situazione italiana la dobbiamo particolarmente dare, nonostante FOB, in quanto Federazione Europea, ha un'attenzione a tutto il continente europeo in senso ampio, quindi quando parliamo di Europa parliamo della più larga Europa considerata nel Consiglio d'Europa. Quindi la situazione italiana. Guardando alla situazione italiana possiamo identificare alcuni dei problemi che poi vediamo verificarsi anche in altri paesi, dei quali anche in qualche modo come FOB ci siamo occupati. In Italia vige ancora la legge fascista sui culti ammessi, anche se ha un'applicazione residuale rispetto alla normativa costituzionale. Abbiamo un accordo tra l'Italia e la Santa Sede per quanto riguarda i rapporti con la confessione di maggioranza. Con la Chiesa Cattolica, abbiamo il regime delle intese che è stato in parte negli ultimi anni attuato in maniera un po' più abbondante rispetto al passato, abbiamo avuto per anni solo alcune comunità che avevano l'intesa e la procedura per altre comunità è stata lunga e dolorosa, con tutti i problemi che anche Raffaella ha precedentemente anticipato. E abbiamo poi, quindi abbiamo concordato accordo, abbiamo le intese, abbiamo la legge sui culti ammessi che si applica nei confronti di quelle comunità che non hanno né il concordato né le intese, e poi abbiamo una quarta normativa, addirittura che è la normativa comune sulle associazioni che si applica a tutti quei gruppi che non siano registrati come enti di culto in base alla normativa sui culti ammessi. Quindi possiamo dire che comunità che dovrebbero essere tutte sullo stesso piano, tutelate allo stesso modo, si trovano a avere quattro tipi di trattamenti completamente diversi, in barba al contenuto della Costituzione italiana. Si è parlato per tanti anni di riformare il sistema anche delle intese, il primo governo Prodi iniziò una discussione di questo tipo che è andata poi avanti per alcuni anni, il governo D'Alema arrivò all'intesa con i testimoni di Geova che poi è venuta meno. Quindi adesso questo come piccola diciamo introduzione al caso italiano. Cosa si può fare? L'azione di FOB è proprio come è stato detto prima, è finalizzata a persuadere le istituzioni affinché si portino avanti quelli che sono i principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nella Costituzione italiana e soprattutto nella Convenzione Europea dei Diritti Umani. Convenzione Europea dei Diritti Umani che è diventata ormai il cardine di tutti i sistemi europei, di tutti gli stati europei, anche in materia di libertà religiosa. È la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani, che è un organismo giudice sui casi di sospetta violazione dei diritti umani, ci riporta a una situazione nei 47 stati del Consiglio d'Europa non sempre molto rispettosa dei contenuti della Convenzione europea, già che il numero di ricorsi alla Corte europea dei diritti umani per presunta violazione della libertà religiosa sono aumentati in maniera esponenziale dal 1993 a oggi, quando ci fu il primo importante caso, il caso Kokkinakis, relativo al diritto di proselitismo, in quanto in Grecia non era consentito fare proselitismo e i testimoni di Geova venivano sistematicamente arrestati per violazione e aggressione nei confronti della religione di Stato, la religione ortodossa. Adesso, per andare diciamo nella vita di FOB, se avete modo di leggere lo statuto ricalca in qualche modo davvero i contenuti delle linee guida dell'Unione Europea per la libertà di religione e di credo. Nel 2013 sono state adottate le EU FOB Guidelines e noi cerchiamo proprio di portare avanti quei quei principi con la nostra azione, sia diciamo in soccorso di gruppi o individui che abbiano avuto problemi in alcune giurisdizioni, o attraverso proposte, in quanto siamo registrati come gruppo portatore di interessi in Europa, siamo in contatto con deputati italiani, deputati europei, membri della Commissione europea e così via dicendo. Ma quali sono questi principi contenuti nella Convenzione europea? Quali sono i casi di cui si è occupata la Corte europea dei diritti umani? Cosa dicono queste linee guida dell'Unione europea sulla libertà di religione e di credo? Ebbene, teniamo presente che la Convenzione europea dei diritti umani è del 1950 e dovrebbe essere stata ben attuata in tutti i paesi, ma sappiamo che il processo di democratizzazione dei popoli è abbastanza lento e quindi anche questo tipo di problematiche ancora oggi si presenta in alcuni paesi europei. Andando nello specifico delle linee guida dell'Unione Europea, il Consiglio dell'Unione Europea ha individuato alcuni punti fondamentali. Il principale, il numero uno, è sradicare la violenza. Sradicare la violenza sia fatta da alcuni soggetti che si definiscono religiosi, sia la violenza fatta da stati, organizzazioni statali e anche organizzazioni non governative contro gruppi o individui, parte di gruppi religiosi, minoritari o meno. Altro principio fondamentale contenuto nelle linee guida è che la tutela della libertà religiosa e di credo non vale solo per chi crede, ma anche per chi non vuole credere. E infatti noi come FOB tuteliamo sia chi si definisce credente, sia chi si definisce non credente, in quanto in una situazione di parità, in una situazione di eguaglianza, tutti dovrebbero essere tutelati allo stesso modo. E ancora continuano le linee guida con attività di promozione rispetto della diversità e della tolleranza, divieto di discriminazione, libertà di manifestare la propria religione o credo, proteggere i diritti umani degli appartenenti alle minoranze religiose e soprattutto contatto con la società civile. Quindi lo Stato viene invitato ad avere contatto con la società civile, quindi noi come FOB, come società civile, siamo ben contenti di contribuire a questo processo, a questo cambiamento in atto in materia di libertà di religione o di credo. I casi di cui la Corte europea si è occupata sono davvero tantissimi, si va appunto dal proselitismo del caso Tokkinakis a problematiche relative all'organizzazione interna dei gruppi religiosi. Pensiamo al caso Hassan e Chaouch, in cui il governo voleva entrare nel merito della nomina dei ministri di culto della locale moschea, cosa che si è ripetuta anche in altri paesi in relazione alla Chiesa ortodossa, in Italia con i testimoni di Geova e così via dicendo. La Corte europea si è occupata di casi relativi a simboli religiosi, siano la croce o il velo islamico, si è occupata di casi attinenti l'abbattimento rituale degli animali, per cui sia le procedure halal che kosher erano state messe era stata messa in dubbio la liceità di questo tipo di macellazione, e tantissimi altri casi come il giuramento sulla Bibbia in Parlamento e tantissime altre cose che non andiamo qui a vedere. Il Consiglio d'Europa ha tantissime volte spronato gli Stati parte del Consiglio d'Europa a attuare i contenuti della CEDU, a rispettare le sentenze della Corte europea dei diritti umani, in particolare due importanti raccomandazioni. La terza non c'è stata, quella che ha citato Raffaella prima, relativa ai bambini, perché avrebbe portato al rischio di togliere i bambini a individui membri di religioni minoritarie per il solo fatto di essere membri di quelle religioni minoritarie. Per questo vi invitiamo ad andare a leggere i testi delle proposte, che spesso passano così, per disinteresse, si vota senza neanche conoscerne il contenuto. Nel 92 e nel 99 il Consiglio d'Europa ha emanato delle raccomandazioni molto precise, raccomandando agli stati di non distinguere tra sette e religioni, di non creare le cosiddette blacklist, le liste nere, buoni e cattivi. Ha ancora detto il Consiglio d'Europa: cari stati, se create per motivi di organizzazione dello Stato una lista di religioni, le dovete inserire tutte, cioè tutte quelle che ci sono nel paese vanno inserite, senza distinzioni. E inoltre il Consiglio d'Europa ha detto: non serve, come si è fatto in alcuni stati, adottare una normativa specifica per i reati, pensiamo alla Francia, che ne ha fatte tante di questo tipo, normative specifiche relative a crimini commessi all'interno di gruppi religiosi, dai capi di gruppi religiosi, da individui parte. Non c'è bisogno di tutto questo, in quanto esistono già negli stati una normativa civile, penale, ordinaria, che si applicano a tutti gli individui, sia che siano parte di un gruppo religioso o che non lo siano. Tuttavia, benché in alcuni paesi si siano fatti grandi passi avanti e in cui la normativa CEDU venga applicata in maniera sistematica, ci sono altre situazioni in cui invece questo ancora non è stato attuato. Nel 2011 il Consiglio d'Europa ha richiamato queste due precedenti raccomandazioni, reinvitando a distanza di 15 e oltre anni gli Stati a fare di più, a impegnarsi maggiormente a attuare il contenuto dei testi sia comunitari che del Consiglio d'Europa. Adesso, volendo concludere per non prendere troppo tempo, come diceva Raffaella, noi come associazione non abbiamo finanziamenti da parte dello Stato. Sono perfettamente d'accordo con Raffaella che non sia necessario avere e sia doveroso non avere finanziamenti statali quando si sia un'organizzazione non governativa, a differenza di queste organizzazioni francesi, in particolare la FECRIS, che hanno invece hanno un forte sostegno da parte dello Stato. Il 90% dei finanziamenti di FECRIS vengono dallo Stato e quindi hanno anche una forza notevole per farsi sentire, per fare propaganda. E un'altra cosa, questo è un mio piccolo pensiero: questi gruppi antisetta e alcuni gruppi antisetta italiani sono collegati in qualche modo alla FECRIS,
fanno parte
proprio della FECRIS, portano avanti non soltanto una lotta spesso anche molto scorretta, è stata fatta anche contro di noi in qualche modo sui forum, sui vari Facebook, sui social media, portano avanti una lotta contro gruppi minoritari, contro chiunque, anche soggetti individuali che in qualunque modo siano in contatto con questi gruppi minoritari a vario titolo, e naturalmente avendo finanziamenti sono molto in grado di portare avanti le loro attività, la loro propaganda, e anche di naturalmente cercare di mettere in cattiva luce organizzazioni che invece portano avanti attività che sono nel pieno solco delle linee guida dell'Unione Europea. Noi come FOB intendiamo andare avanti nella nostra strada, abbiamo un'ottima base di membri, abbiamo una serie di associazioni che si sono federate, tanti individui da tantissime diverse che vengono da tantissime diverse esperienze, con tanti anni di esperienza in diversi settori, e quindi continuiamo ad andare avanti, e chiunque voglia aiutarci a portare avanti questo percorso è naturalmente il benvenuto in FOB. Grazie.